Voce giornale, notiziario di Radio Voce Camuna.
Buongiorno e buon 8 dicembre, gentili ascoltatori di Radio Voce Camuna, Paolo Sotera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale.
La provincia di Brescia non ci sta ad essere imputata come la responsabile del freddo all'interno di alcune aule dell'Istituto Livelli Putelli di Darfo, che ha portato la settimana scorsa alcuni studenti a tornare a casa per protesta. Con un comunicato diramato nelle ore scorse dal Broletto giunge la propria versione dei fatti, dopo che la dirigenza dell'istituto aveva affermato di aver comunicato la situazione alla provincia, che gestisce il riscaldamento da remoto, senza però avere alcuna soluzione in merito. I malfunzionamenti, dice l'ente, sono da ricondurre ad anomalie elettriche verificatesi all'interno della scuola, che hanno causato un susseguirsi di basse tensioni, che a loro volta hanno innescato le corrette procedure di sicurezza all'impianto termico, determinando il blocco delle centraline di regolazione, delle pompe elettroniche e dei generatori di calore. I servizi elettrici, che quindi non sarebbero da imputare a una cattiva gestione della provincia di Brescia, che invece si dichiara parte lesa nella vicenda e che sostiene che non può intervenire fino a quando non sarà la scuola stessa a risolvere il problema elettrico. Un comunicato che è giunto ovviamente anche all'istituto, dove però è suonato come strano, dal momento che la dirigenza scolastica si era messa a lavoro nei giorni scorsi per risolvere il problema, cosa che è avvenuta lunedì, permettendo così agli studenti di tornare in classe ad inizio settimana.
Entro la fine del 2022 i fondi raccolti da Proloco Nearda e Proloco Braone in seguito all'alluvione che ha colpito i due paesi nella notte tra il 27 e il 28 luglio scorsi prenderanno la loro giusta strada. È stato infatti pubblicato da parte del comune di Nearda il bando per l'erogazione di contributi di carattere economico. Tali contributi sono stati ripartiti in maniera graduale, partendo da chi ha avuto più danni, disagi e spese per un'altra sistemazione, fino ad arrivare a chi ne ha avuti meno, cercando di soddisfare la volontà di quanti hanno donato, di raggiungere la maggior parte possibile dei cittadini colpiti. Il bando dice che possono presentare domande ai proprietari di unità immobiliari residenziali o commerciali e ricorda che per accedere al contributo l'immobile deve essere stato oggetto di una segnalazione di danni B1 o C1 protocollata in comune prima della data di emissione del bando stesso. Gli interessati devono presentare domanda compilando il modello pubblicato sul sito del comune di Nearda da inviare tramite posta elettronica certificata entro il 30 dicembre prossimo. Il sindaco di Nearda Carlo Sacristani e il presidente della Proloco Cristian Giacomelli hanno firmato congiuntamente il bando. Da parte della Proloco c'è la volontà di spartire equamente, in base alle esigenze reali, le donazioni dell'alluvione, che da agosto a oggi hanno superato i 100.000 euro. La richiesta del sodalizio è che la maggior parte dei contributi, il 90% circa, venga elargita agli sfollati di Nearda, che sono stati 240, e il restante 9% circa agli sfollati di Braone, che sono stati 25. La raccolta comunque non si ferma e proprio domenica prossima, 11 dicembre, si terrà Nearda in festa, giornata organizzata per raccogliere altri fondi dalla Proloco Nearda e dal gruppo Alpini. Dalle 11 alle 18, esposizione di auto e moto storiche sportive, camion, auto da rally, banchetti natalizi insieme a banchetti gastronomici, presenza dei ballari della Damele, della Jolly Blue Band, oltre che di Santa Lucia per i più piccoli.
Un importante sì che permette al progetto della variante alla statale 42 di Edolo di fare un passo avanti verso la sua realizzazione. È quello che è giunto nei giorni scorsi sui tavoli dei sindaci comuni coinvolti nell'operazione, direttamente dal Ministero della Transizione Ecologica, che il 30 novembre scorso ha dato l'ok al cantiere, confermandone la compatibilità ambientale e l'assenza di incidenza negativa sui siti Natura 2000, rilasciando l'autorizzazione paesaggistica. Il via libera del Ministero giunge dopo quello di agosto della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale via EVAS e quello di settembre del Ministero della Cultura. Sbrigate queste procedure, ora Eutimio Mucilli, commissario alla guida del progetto, può finalmente avviare la fase di appalto. Soddisfazione anche da parte dei primi cittadini come Luca Masneri, sindaco di Edolo, che però vuole tenere alta l'attenzione su un'altra questione, quella del deposito dei 400.000 metri cubi che saranno cavati per permettere l'opera. Masneri chiede infatti che il materiale non sia trasportato portato in paese dalla piazza centrale, cosa che potrebbe creare seri problemi di viabilità considerato il numero di mezzi pesanti che saranno necessari per il loro spostamento. Il sindaco ha individuato un sito di stoccaggio a monte temporaneo ed una valle definitivo, motivo per cui sarà sottoposto una convenzione a proposito ad ANAS. I lavori, dagli iniziali 60-80 milioni di euro, hanno visto lievitare i propri costi fino a 120-130 milioni di euro.
Rinnovo dei componenti della conferenza dei sindaci, che costituisce il principale strumento dei rapporti tra la sanità locale e le amministrazioni. Se a livello di ATS viene definito il collegio dei sindaci, espressione di tutti i comuni di riferimento dell'agenzia, con la riforma della legge regionale 23 l'organismo della conferenza si fa più prossimo, spostandosi da ATS ad ASST e dunque sostituendo l'attuale assemblea dei sindaci di distretto. Un modo per accorciare le distanze e mettere chi amministra i territori direttamente in contatto con l'azienda che gestisce la sanità e che eroga i servizi. Questo vale anche per la Valle Camonica. A tal proposito è stato eletto presidente del distretto della Valle Camonica il sindaco di Esine Emanuele Moraschini, suo vice il sindaco di Edolo Luca Masneri. Il consiglio è poi composto dal sindaco di Pisogno Federico Laini, dal sindaco di Darfo Borio Terme Dario Colossi e dall'assessore del comune di Breno Luca Salvetti. Un'operazione che si lega alla realizzazione già attuata o da attuare con lavori che sono in corso delle case della comunità e degli ospedali di comunità, strutture volute a loro volta dalla riforma della legge regionale.
Una vera e propria overture in occasione dei recenti lavori di ristrutturazione della chiesetta di San Carlo Borromeo, che si trova a fianco del Duomo di Breno, è quella andata in scena nella giornata di ieri organizzata dal gruppo FAI di Valle Camonica e da Liceo Golgi di Breno appunto. Nel tardo pomeriggio ed in serata infatti i volontari del Fondo Ambiente Italiano hanno illustrato ai presenti la storia della chiesa e delle opere conservate al suo interno, accompagnati dalla musica degli studenti del Golgi. L'iniziativa ha voluto valorizzare i recenti lavori di restauro portati a termine nei mesi scorsi e commissionati da Don Mario Bonomi, parroco di Breno, dopo aver constatato che la parete di sinistra aveva subito un cedimento strutturale. È stata l'occasione per sistemare tutta la struttura e la facciata, oltre agli interni e l'area antistante. È stato il quarto intervento sull'edificio sacro costruito nel 600. Il primo risale al 1800, il secondo al 1975 ed il terzo a 1987. La chiesa contiene degli affreschi di Sant'Ambrogio ed Agostino ed una decorazione a fresco attribuita a Giovanni Battista Chizzola, priore della Scuola dei Disciplini di Breno.
È stata l'US Malonno a sbancare la Valle dei Segni Mountain Cup, circuito di corsa in montagna che contava quest'anno 19 gare, di cui 17 valide per il campionato a punti, svoltesi tra maggio e ottobre. Lo scorso weekend, nella cornice di Borgo Glazel, l'assessorato allo sport della comunità montana, rappresentato dall'assessore Massimo Maugeri, che ha coordinato le gare nel corso della bella stagione, ha invitato gli atleti alla serata delle premiazioni finali. A ogni corsa sono stati premiati i primi tre assoluti, maschile e femminile, di ogni gara e i primi tre di ogni categoria, juniores, seniores, amatori A e B, veterani A e B, e quindi si è proceduto a stilare una classifica assoluta che ha visto in testa i due Malgarida, Luca e Marco, fratelli portacolori del sodalizio del paese della corsa in montagna Malonno. Appunto, anche il terzo posto assoluto è andato all'Unione Sportiva Malonno grazie a Damiano Pedretti. Passando all'assoluta femminile, l'imbattibile Stefania Cotti-Cottini della GP Pellegrinelli si è aggiudicata al podio con 1355 punti, seguita da Natalina Bonaffini e Mary Moreschi.
Anche io posso imparare a sciare, questo è il motto ma anche il titolo dell'iniziativa che torna sulle piste di Valpaloschi per la quinta stagione. Protagonisti ancora una volta i bambini dai 6 ai 10 anni, tutti principianti che vorranno iniziare a fare pratica sugli sci con un corso articolato su due lezioni totalmente gratuite con i maestri della Valpaloschi School. I bambini riceveranno, una volta giunti sul luogo delle lezioni, tutto il necessario, dallo ski pass all'attrezzatura come casco, scarponi e sci. Il corso si articolerà su due lezioni per un totale di 6 ore di lezioni, con altrettante possibilità di scelta da parte dei partecipanti. Un corso si terrà il 10 e 17 dicembre, un altro l'11 e il 18 dicembre. I posti però sono limitati a 100 partecipanti. Gli interessati possono scaricare il modulo dal sito valpaloschi.com e inviarlo via WhatsApp al numero 328 67 83 928. L'iniziativa è possibile grazie al contributo di numerosi sponsor sponsor che supportano questo progetto.
Alcune segnalazioni che riguardano la viabilità sulla Vello Tolini: il tratto di ciclo pedonale rimane chiuso fino al 28 febbraio ogni settimana dalle 7 del lunedì alle 17 del venerdì, apertura nei fine settimana. Si sta lavorando per l'interramento della linea elettrica. A Cerveno fino al 3 gennaio divieto di transito in via d'Assaro per lavori di riqualificazione della rete idrica e fognaria. Il comune di Berzodemo, per consentire lavori di bonifica forestale, impone il divieto di transito sull'agrosilva pastorale di Palampale e Fastà Sandovaia fino a fine opere, esclusi sabato e festivi. Fino al 30 dicembre a Malegno, per lavori presso il centro di comunità Ales Domenichini, il divieto di transito in via Vertua nel tratto tra l'intersezione con via Milani e l'accesso carraio del civico 7, e divieto di sosta in via Besseto. Il meteo: giovedì cielo sereno, poco nuvoloso fino al pomeriggio, quindi progressivo aumento delle nubi con possibili precipitazioni deboli sparse, in estensione in serata anche ai rilievi, con limite nevicate attorno ai 1000 metri, temperature stazionarie in lieve calo, minime a meno 1 grado, massime a 4, zero termico a 1200 metri, venti deboli. Per i necrologi, nella parrocchiale di Ossimo Superiore, giovedì alle 14.30 i funerali di Rosa Angela Zanaglio, vedova Botticchio di 83 anni. Oggi 8 dicembre è la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Si festeggiano inoltre Santa Sabina e Sorelle, San Natale e Sciabanel, Sant'Eucario e San Macario. Di Alessandria a chi festeggia l'onomastico i nostri auguri.
È tutto per questa edizione, vi ricordo come sempre l'appuntamento alle 10.30 con la rassegna stampa. Paolo Sutera e Linda Bressanelli in studio vi ringraziano per l'attenzione, a voi l'augurio di una buona giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.